Allora, sì, ho aggiunto un po' di sollecitazioni sentendo Lea, però intanto parto dal fatto che la mia vita è stata fondamentalmente sempre immersa nella politica dei partiti, dei movimenti, dei sindacati, cioè. E quindi per me è inscindibile dal mio percorso anche personale ed esistenziale il rapporto con quella politica. E a un certo punto in questo percorso, però dentro quella pratica, ho scoperto anche il contrario, cioè una politica che guardava la vita, quindi non solo una vita che è dentro la politica, ma anche una politica che mette a tema la vita, la mia vita, e quindi anche in questo senso poi l'incontro con il femminismo, l'esperienza di maschile plurale, e a un certo punto è stata dentro quel percorso. E mi sento un po' in una situazione strana, che è un po' come quando uno ha delle persone amiche che stima molto. Ho già fatto questo esempio perché ogni tanto sento questa situazione. Quando tu hai delle persone con cui sei molto amico, sei molto legato, hai molta stima, e però sono persone che non si parlano tra loro, no? Che tu vorresti che si capissero, e capisci di ognuno il valore dell'una e dell'altra, ma poi tra loro non si riescono a capire. E un po' mi piacerebbe che, cioè mi sento come portato a fare questo, cioè mi sento come dire, di vedere la ricchezza che c'è dentro una dimensione, che è quella esperienza politica che io vivo, ho vissuto e continuo a vivere, e la ricchezza di quella interrogazione sul presente, sulle relazioni, sulla propria vita che viene dal femminismo, che poi ho vissuto dentro maschile plurale, come se fossero due domande, due dimensioni della vita che non si parlano e che io, di cui io invece sento la vitalità, se volete, la ricchezza, no? E per questo intanto direi che almeno, cerco di essere molto schematico per essere veloce, la prima è, per questo non mi piace questa distinzione tra politica prima e politica seconda, perché fondamentalmente, perché secondo me è un po' una caricatura, è un po' una macchietta pensare che la politica, diciamo, dei partiti, dei movimenti, del sindacato, diciamo, quel tipo di politica, se volete, mista, ognuno la chiama con un aggettivo diverso, sia solo la dimensione istituzionale. Quella dimensione della politica è intanto la costruzione di comunità. I partiti, i movimenti sono delle comunità con tutte le loro contraddizioni interne, anzi, per me sono soprattutto dei luoghi, sono delle esperienze, sono dei, appunto, delle comunità conflittuali dentro le quali si misurano culture differenti o anche al limite culture, come dire, egemoniche e, se volete, omologanti, si esprimono dei linguaggi. Quindi diciamo, il problema è che per me la politica non è l'esercizio istituzionale dell'amministrazione pubblica. Per me la politica è un terreno molto conflittuale di produzione di linguaggi che generano forme di appartenenza, di conformismo, di delega gerarchica, eccetera, eccetera, se volete, no? E sono tra l'altro anche dimensioni, se volete, in crisi. Allora, in questo senso per me non è per niente solo una dimensione, tu dicevi, la dimensione burocratica del potere, no? Secondo me c'è una dimensione, anzi io nella politica lì ho misurato molto una continua conflittualità tra autonomia e appartenenza, individualità e collettivo, libertà e potere, gerarchia e integrazione. Quindi per me quello è un terreno di conflitto, non è il luogo pacificato dell'esercizio, diciamo, del governo. E secondo me, almeno io ho sentito, quando sono stato dentro quelle esperienze, sempre la forza di un punto di vista che ha una dimensione generale, trasversale, radicale, che è quello che tu ponevi, cioè quello che mette in discussione alla radice il fondamento di quella idea di politica, quindi la separazione tra dimensione pubblica e dimensione privata, tra dimensione personale e dimensione collettivo istituzionale, cioè uno sguardo che è in grado di vedere l'esercizio di un potere che a volte invece è invisibile, no? Cioè stare dentro il movimento della Pantera, stare dentro il movimento studentesco che individua il nemico di là fuori, e non vede le forme di gerarchia o di potere che produce al proprio interno. E quindi in quel senso per me agire un conflitto con quel potere che si riproduce dentro quella comunità, che spesso tra l'altro si impone come comunità che chiede appartenenza e delega, è invece una cosa che ho sentito sempre come vitale e fertile. E da questo punto di vista a volte la riconosco anche, e questa è una cosa per esempio su cui non mi sento sempre in consonanza con le donne con cui dialogo sulla politica, anche quando questo non viene esplicitamente nominato. So la necessità e l'importanza del nominare da dove arriva quel punto di vista, ma credo che sia anche importante accorgersi di quanto quel punto di vista, quella pratica, quella domanda abbia scavato producendo domande che magari non esplicitamente si riferiscono al femminismo, ma che invece guardano a questo. Mentre a volte sento come un'aspettativa che dice: se non è stato esplicitamente nominato il debito rispetto al femminismo, c'è un disconoscimento, no? Io penso che questo a volte invece ci dovrebbe aiutare a vedere quanto cambiano le cose. Tu dicevi l'esperienza di SEL, per esempio. Io in questo congresso di SEL, proprio in questa vicenda di SEL, sono stato molto attivo, anche producendo un documento nazionale, una rete che si chiamava Apriti SEL, eccetera, eccetera. E in quel documento, per esempio, noi esplicitamente scrivevamo e parlavamo della critica di una dinamica di potere nei partiti in cui gli stessi uomini che stanno in quei partiti non si riconoscono più. Quindi abbiamo, come dire, esplicitato e nominato questa cosa dentro l'esperienza di SEL, e a volte mi ha colpito come alcune donne del femminismo presenti dentro SEL abbiano letto la nostra battaglia solo come una battaglia, tra virgolette, di democrazia, no? Per cui mi dissero proprio: vabbè, ma perché vi accanite su queste questioni di democrazia e partecipazione? Il problema è la linea, cioè lo scontro su il merito della politica. E noi abbiamo cercato sempre di tenere insieme, diciamo, forme e merito, contenuti, proposta, linea, eccetera, perché pensavamo fossero indissolubili queste due dimensioni. Quindi io, come dire, vedo che questa cosa c'è stata, così come sempre noi, anche di Maschile Plurale, per esempio dentro la vicenda del movimento degli studenti e poi dentro le mobilitazioni che ci sono state negli ultimi 2 anni, se vi ricordate, anche con gli scontri molto, molto violenti a Roma contro il governo, eccetera, non so se vi ricordate, nelle varie manifestazioni, abbiamo cercato di fare una critica alla violenza di piazza, alla violenza politica in quei movimenti, non solo come critica, se volete, tra virgolette, perbenista contro la violenza, ma invece di come quella violenza producesse meccanismi di appartenenza, di gerarchia, di polarizzazione, di riduzione delle differenze all'interno del movimento, eccetera, eccetera. Per cui, ad esempio, non so, chi attaccava il movimento attaccava l'onore del movimento, no? Era un traditore perché rompeva, eccetera. Allora, dentro quello abbiamo visto spesso anche, e poi ci torno velocissimamente, quanto invece anche quella dimensione della violenza di piazza abbia esercitato una grande seduzione anche su donne giovani e meno giovani che erano anche dentro una pratica femminista e che vedevano in quello l'esercizio della conflittualità. Poi ci torno velocissimamente perché vado veloce, ci provo. Allora, secondo me qui il problema è proprio che c'è stato, almeno io ho percepito in questi anni, qualcosa che non è, come tu giustamente dicevi, Lea, non tanto la doppia militanza, no? Ma più una scissione dentro le persone, dentro l'esperienza di donne e di uomini, di donne e di uomini che vivono magari una discussione, un confronto, una ricerca come quella che condividiamo qua dentro, cioè l'impossibilità a tenere quello che tu dicevi in essi, cioè tenere dentro di sé il nesso tra la propria pratica politica in un partito, il proprio impegno su una questione che può essere i beni comuni, la propria pratica femminista, eccetera, come se fosse proprio entrata in crisi la capacità di tenere insieme dentro la propria esperienza personale prima ancora che dentro i partiti. E secondo me c'è anche un'altra cosa che io ho percepito, che mi ha colpito, cioè di vedere quanto, incontrando donne, come dire, con una storia femminista nella mia esperienza politica, diciamo di partiti, movimento, di politica mista, così, fosse venuta un po' meno la, diciamo, fiducia nella potenzialità e nella capacità generale e trasversale di una critica come quella che, diciamo, tu hai raccontato, cioè come se in realtà ci fosse una forza di un pensiero delle donne, del femminismo, che però non si riesce a spendere ovunque, no? È come se questa cosa, sì, lo sento, ma qua non riesce, non funziona, non intacca. E allora il problema, questa idea non è tanto un giudizio su quel luogo, che dice, vabbè, questo luogo è sordo, va bene, il luogo dei partiti è sordo. Il problema è che questo diventi come qualcosa di dire, questo grimaldello che ho non è sufficientemente potente per, diciamo, disarticolare questo. Allora, l'elemento che tu dicevi, e che a cui io tengo molto, però non lo sviluppo, che è la politicità della sessualità, delle relazioni tra le persone, della dimensione del corpo, in questi anni è tornato in modo prepotente in politica, paradossalmente però rimuovendone appunto la dinamica politica, no? Cioè è tornato o il voyeurismo sui fatti sessuali, o l'affermazione del nesso potere, sesso, denaro, però in termini tutti ostentati, diciamo, berlusconiani per capirci, o dall'altro invece come insulto, no? Cioè l'insulto verso la donna impegnata che è prostituta, serva dell'uomo, eccetera, eccetera. Questo anche però dentro il movimento studentesco, no? Abbiamo fatto noi una polemica, non so, il movimento contro la Gelmini, che adottava l'insulto sessista e sessuale sulla Gelmini, in un intreccio molto ambiguo, no? Le donne in politica che hanno una relazione subalterna con il potere, con Berlusconi, e dall'altro l'attacco a queste donne che fa riferimento a quel tipo di relazione per toglierle loro credibilità. In questi giorni a me ha colpito negativamente la discussione sulla ministra Boschi, non so se l'avete seguita, perché anche donne molto impegnate su questo tema hanno attaccato la ministra Boschi perché portava le scarpe col tacco 12 e via di seguito. Allora, di nuovo un'ambiguità, una sorta di ritorno di misoginia rispetto a quella donna che magari mostra una sua complicità con un modello, ma che tu attacchi perché porta le scarpe da tacco 12 e perché è bella, pensate, no, alle caricature e via di seguito. Allora io penso che su questo c'è ancora una dimensione molto controversa, che il problema è proprio non riusciamo ad affermare il terreno della sessualità come terreno politico, diciamo, invece diventa un'invasione nella politica della sessualità, però in termini sempre spuri, diciamo, non consapevoli, se volete. E altro aspetto che riguarda questo è che sento in questo, e se vuoi c'è un accento anche in quello che tu dicevi, che nella politica c'è come un riferimento al maschile sempre una dimensione del maschile come istituzione, cioè il potere maschile o il patriarcato o il pensiero maschile. Non a caso in politica si parla del marxismo, no? Cioè, in questo noi l'abbiamo già visto più volte, questo aspetto di molte donne che hanno avuto anche la passione di agire una critica al pensiero politico tradizionale, al pensiero neutro del maschile, però poi essendo come risucchiate dalla passione per quel pensiero neutro, no? Cioè, e quindi in realtà della potenza di quel pensiero neutro maschile con cui confliggere. Però insomma, io questo lo dico perché almeno per me il problema è che dentro questo ci sono due ambiguità su cui ragionare. La prima è che, cito solo perché ci capiamo, il riferimento alla crisi del patriarcato, alla fine del patriarcato e via di seguito, rimanda a un discorso pubblico del femminismo in politica che, accentuando il tema della crisi maschile, della crisi del patriarcato, a volte rappresenta come dire, il fastidio per un disordine maschile, no? E quasi una nostalgia per un ordine maschile, quasi come se, come dire, l'ordine patriarcale fosse, come dire, più autorevole rispetto al disordine fratriarcale dei fratelli, no? Della conflittualità dei fratelli. Ora taglio, spero che così parlo per codici, no? Allora a me come maschio mi viene da chiedermi una cosa, cioè quell'ordine ovviamente mi riguarda, mi ha costruito, ma mi corrisponde pienamente? Mi esaurisce? Io sono riducibile a quello, ma non nel senso che voglio, come dire, come dire, marcare una mia innocenza rispetto a quello. Il problema è che secondo me è un modello a tutto tondo in cui non vediamo le crepe, in cui non vediamo anche le mutilazioni che quel potere ha imposto agli uomini. Tu prima parlavi della divisione del lavoro sessuale, del lavoro nella cura della vita. Io penso che questa distinzione di cui tu parli, uomini che si realizzano, uomini che si realizzano nell'esercizio del governo della polis e donne relegate nella cura della vita nuda, è una rappresentazione ovviamente polarizzata, ma che però parla anche di una amputazione della vita degli uomini, no? Parla anche di qualcosa che può invece interrogare un desiderio maschile che non è, parlando di pari opportunità, di condividere il carico del lavoro familiare, del lavoro di cura perché le donne possano lavorare, ma di riappropriarsi come uomini di una dimensione della vita che invece hanno dovuto, come dire, rimuovere per realizzarsi nel governo. E quindi penso che su questo forse dovremmo anche tematizzare il maschile in modo più articolato. Un altro nodo, faccio un esempio, come vedete, un elenco di problemi. Un nodo problematico che secondo me c'è nella politica e nella politica tra donne e uomini è quello che io chiamerei il fantasma della soggezione femminile, cioè la giusta, legittima, comprensibile, parliamo tra di noi, ci capiamo, resistenza del femminismo a una rappresentazione della debolezza della minorità femminile e via di seguito, diventa un elemento che fa problema quando ci impedisce di misurarci con delle questioni. Pensiamo al tema della violenza e della violenza maschile contro le donne, no? Che ovviamente socialmente produce un discorso sulla debolezza femminile, no? Sulle donne deboli che hanno bisogno di protezione e via di seguito. Però dentro questo, per esempio, io ho un po' polemizzato con Luisa Muraro e con come si chiama, Federica Giardini, su questo aspetto della violenza invece in politica, perché ho sentito come dire, il rischio che ci fosse quasi una lettura paradossalmente emancipazionista, cioè che un recupero di un'affermazione di radicalità, di conflittualità e di non secondarietà delle donne nel conflitto, penso al libro Sensibili Guerriere, penso alle studentesse che rivendicavano la scoperta del corpo nello scontro di piazza a Piazza del Popolo, no? Della corporalità scoperta in quel modo, ecco lì secondo me c'era la messa da parte di una critica della violenza come produttrice di gerarchia tra i sessi, ma più in gerarchia tra le persone, invece di recupero di quella dimensione della violenza come cosa che permetteva di uscire dalla dimensione della soggezione femminile. Secondo me questa idea della debolezza della soggezione femminile è la stessa che fa problema ad alcune donne rispetto al tema, diciamo, dell'accesso al tema dell'accesso alla politica, alle istituzioni, no? Cioè se le quote riecheggiano un discorso sulle donne come soggetto debole che va tutelato, no? Ovviamente questo innesca una insofferenza che però non permette secondo me di andare oltre, cioè come se diventasse qualcosa che un po' acceca una discussione, è una cosa che guardi anche invece poi le disparità esistenti, eccetera. Finisco velocissimamente con un'altra questione che a me ha pesato e che pesa in questo periodo, che è come vivono i conflitti tra donne nella politica. Cioè vedo spesso una dimensione quasi sanguinaria di questo conflitto, se posso dire così, spesso con una dinamica molto di produzione di schieramenti fortemente polarizzati, quasi anche con una richiesta di pronuncia rispetto a questi schieramenti, rispetto alla quale io ho sempre tentato di affermare una mia e una nostra autonomia come uomini, un po' perché ho vissuto la pluralità dei femminismi e dei percorsi di donne come una ricchezza che mi ha dato vari spunti, e più in generale anche di capacità di guardare a quel pezzo di verità che c'è in altri percorsi. Faccio una battuta che non riguarda questo, però è una cosa che tu dicevi. Io per esempio e non c'entra col femminismo, vedo la scelta che delle donne hanno fatto in quella rottura di Rifondazione o della sinistra, non solo la scelta di accodarsi a un leader o a un altro, ma un obiettivo conflitto anche tra donne che avevano fatto quel percorso, che poi non sono state in grado di, come dire, mettere davanti il valore, ad esempio, di un'esperienza come quella del Forum delle Donne a cui io, diciamo, collaboravo, e di invece polarizzarsi uno schieramento, che però non è solo lo schieramento con i leader, diciamo, no? E questo, in questo il tema delle relazioni tra donne nella politica per me è un tema problematico, ho provato a scriverne due righe per Barbara, per un testo, perché a volte io invece ho visto nei conflitti dentro gli spazi politici misti questo tema della relazione tra donne come una cosa che faceva ostacolo all'esplicitazione di un conflitto, no? Quella donna che dice io non sono d'accordo con quello che sta dicendo lei, ma siccome io però ho una relazione forte con lei a prescindere, non metto in gioco qui in questo spazio misto con gli uomini il conflitto tra di noi che le toglierebbe autorevolezza, e, come dire, me lo gioco da un'altra parte. Mentre io penso che questo sia proprio un non riconoscere l'autorevolezza, cioè di pensare che quella donna abbia sufficiente autorevolezza e quel conflitto sia sufficientemente significativo da poter essere messo, tra virgolette, in piazza, nello spazio pubblico con gli uomini, come elemento di forza tra donne. Mentre in questo congresso di SER, visto che è un caso di studio che possiamo avere, ho vissuto proprio il contrario, una resistenza a fare questo, o al contrario, mentre io penso che, come dire, una relazione non è una relazione di affidamento che riconosce autorità a qualcuno, per me è relazione, quella significativa è quella che riconosce un'interrogazione reciproca, cioè so che quella persona, quel percorso di vita mi dice delle cose significative, mi fa capire delle cose significative, non è qualcosa che mi insegna qualcosa, ma che mi fa capire meglio qualcosa di me. Allora, io ho paura che abbiamo, appunto, paura tutti di quello spazio pubblico politico, uomini e donne in modi diversi, e abbiamo paura forse di quello che dici te, cioè della forza del richiamo di quello spazio. Io dentro Maschile Plurale sono in continuo conflitto con il resto di Maschile Plurale, ora banalizzo, con molti uomini di Maschile Plurale, per questa resistenza a mettersi in gioco sul piano politico, pubblico. E lì mi sembra c'è proprio una cosa che io un po' chiamo il non fidarsi di se stessi, cioè come l'idea di dire se io mi metto in gioco in quello spazio lì so che riprodurrò i modelli gerarchici, competitivi, eccetera eccetera, che quindi non è un giudizio sullo spazio, è un giudizio su di te, io non sento di poterlo fare. Allora è come se un po' la politica noi la vivessimo un po' come quella sorta di volto di Medusa che è capace di pietrificarti, no? O come il canto di Circe, cioè come qualcosa che ti scava dentro e che è in grado di cogliere la tua contraddizione, la tua incapacità di essere fedele a te stessa. Ho paura che la risposta a questo spesso sia la sottrazione, no? E la sottrazione, soprattutto per gli uomini di Maschile Plurale, per gli uomini che hanno cercato di fare questo percorso, è una cosa che io sento molto forte, che è la sottrazione non solo dalla politica, ma la sottrazione dalla responsabilità maschile adulta, che può essere la paternità, può essere la dimensione accademica, il lavoro o politico. E credo che la sottrazione non sia una risposta, non sia la capacità di agire a un conflitto, ma solo appunto quello di rimuoverlo perché uno non sente di avere sufficienti risorse, mentre invece forse ce l'abbiamo.